Il tema della finanza è stato più volte toccato, perché ormai la finanza fa parte di tutto, e verrà anche, ed è stato, oggi io per lavoro devo leggermi tutti gli aggiornamenti di Banca d'Italia. È una lettura molto interessante. L'Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, io ogni settimana mi metto lì e leggo tutti gli RSS per vedere se sono uscite delle normative che ci riguardano. Oggi mi ha colto, era proprio una roba molto particolare, c'è stato un premio, hanno premiato Banca d'Italia, hanno fatto un talent, hanno fatto il G20 Tech Sprint, un contest internazionale per le soluzioni innovative, quest'anno focalizzato sulla finanza green sostenibile. Per qua grandi, finalmente si stanno occupando della finanza sostenibile. Per questo sono andata proprio a vedere di che cos'era questo contest che hanno fatto e chi è stato premiato. Hanno premiato due realtà, CRIFT e RED, per la creazione di una piattaforma che monitora e segnala i rischi legati al clima. Quindi non un'analisi previa del guarda che stai andando a finanziare delle robe che causano il cambiamento climatico, come io mi immaginavo. Allora, si stanno occupando di finanza solidale, si sono accorti di finanza sostenibile, non solidale, di finanza green e sostenibile, si chiama proprio così. Probabilmente stanno iniziando a fare un'analisi dei loro portafogli su quali realtà stanno finanziando e il loro contributo anche sulla carbon tax. No, invece loro hanno premiato questa piattaforma che si chiama Climate Risk Analytics Suite, e da questa la banca, qualunque banca, sarà in grado di analizzare l'impatto dei rischi fisici sui propri clienti a seguito del cambiamento climatico. E poi va a analizzare la presenza di concentrazioni di portafoglio in aree caratterizzate da livelli di rischio elevati. Per cui dice attenzione perché stai andando a finanziare in un posto soggetti che probabilmente poi verranno allagati nella prossima alluvione. Quindi non una roba a monte, ma soltanto fate attenzione perché siete a rischio. Qualche giorno fa in Francia c'è stato il Climate Finance Day, sempre fatto dalle banche, dove dicono ci dobbiamo occupare del cambiamento climatico, è stato interrotto da un blitz di attivisti che hanno denunciato che i finanziamenti delle banche francesi in combustibili fossili sono raddoppiati dal 2015 adesso. Nel 2015 c'era il COP21, poi Alberto magari spieghi che cos'è meglio di me il COP21, adesso ci sarà il COP26, quindi dal COP21 che c'è stato nel 2015 a Parigi sono raddoppiati gli investimenti delle banche in combustibili fossili. Quindi ovviamente ma che ci stiamo occupando noi da sempre della finanza green, ma quando non c'era la pennellata di verde green, perché adesso si sta pennellando di green, di rosa o di equo, tutti i termini che noi usavamo a Genova 20 anni fa, questi termini sono stati sono ormai di dominio comune. Lo slogan Un altro mondo possibile, che a Genova era lo slogan, io me lo sono ritrovato su una pubblicità a Torino, non mi ricordo più di quale prodotto, di una catena, di una multinazionale abbastanza grossa. Quindi ormai sono slogan che vengono presi, l'economia è tutta green, è tutta sostenibile e non si, e si fa fatica a capire quale è vera e quale non è vera, perché ormai sono di uso comune. Quindi io lascerei la parola ad Alberto, che ho fatto una presentazione forse parziale perché Presidente di Fairwatch, quindi se vuoi spiegare anche le realtà che rappresenti
Sì,
e
alla
che
cura ci
sono
arriviamo in fondo.
società della cura.
Ci arriviamo in fondo, magari. E quindi, allora, intanto grazie per l'invito. Come si può dire? Si può parlare di Genova in tanti modi, no? Nel senso che forse se ne è anche parlato troppo, io penso anche che spesso si è letto, a dire la verità, che diciamo, la letteratura su Genova probabilmente è una delle più vaste che ha analizzato ed affrontato il movimento sociale o comunque quello che fu il movimento dei movimenti degli anni 2000, cioè paradossalmente dal punto di vista della quantità di materiale e di saggistica che è stata prodotta fa a gara, diciamo, con gli anni 70, da questo punto di vista, tenendo conto delle differenze dal punto di vista dell'acqua. Si è prodotto moltissimo, si è analizzato forse troppo quello che è successo effettivamente dal punto di vista dell'obiettivo. Per un'ovvietà, perché noi stavamo comunque parlando, come ha detto Amnesty International, diciamo, della più grande violazione dei diritti umani dal dopoguerra, però chiaramente tutto questo, anche nelle intenzioni di chi poi effettivamente quella repressione ha praticato, ha messo in secondo piano le ragioni, e non soltanto le ragioni di quel movimento, anche le origini di quel movimento, perché noi troppe volte, e spesso anche, diciamo, le nuove generazioni che Genova non l'hanno vissuta e che non hanno vissuto quel movimento, non hanno bene la retrospettiva di come si è arrivati a Genova. Poi Genova è un punto di passaggio, non è stato, viene presentato come un evento, viene presentato come uno dei punti di massima del movimento dei movimenti, ma in realtà è il punto di arrivo e di passaggio di un processo che è nato molti anni prima e che nel momento in cui viene analizzato, come dire, ci permette di avere un'idea abbastanza articolata di qualcosa fu poi quel fenomeno che si sviluppò a Seattle, la Praga, a Genova e successivamente a Florenza. Ma intanto, diciamo, un elemento simbolico mi viene da dire. Negli anni precedenti ci furono, noi provenivamo dagli anni d'oro, no? Quindi il veganismo, l'acerismo, sembrava che la storia fosse finita, il muro di Berlino era crollato, quindi tutto ciò che metteva in discussione, la storia era finita, così si diceva, quindi tutto ciò che metteva in discussione l'idea centrale e in un certo senso dominante del sistema economico neoliberista era qualcosa sostanzialmente di velleitario. Diciamo, nei primi anni 90 in verità sembrava che, soprattutto anche grazie alla spinta non tanto delle destre, o delle destre neoliberali o delle destre radicali, quanto del cosiddetto centro-sinistra dei progressisti, sembrava che l'unico mondo possibile fosse il mercato. Non fu tanto Bush, e non fu tanto Reagan sicuramente, ma non fu tanto Bush nel suo primo mandato ad avere un atteggiamento promettato quanto Clinton. E, come dire, in un certo senso le più grandi riforme che sono state fatte negli Stati Uniti e che poi hanno portato alle crisi successive, poi vedremo alcune, sono avvenute sotto l'amministrazione Clinton. Il centro-sinistra progressista in Europa, che facevano un po' riferimento, diciamo, ai socialisti, alla casa socialista ampia di Jacques Delors, vedevano nel mercato e nelle potenzialità del mercato la possibilità di uno sviluppo sostenibile o comunque equo per le comunità. Quindi si era persa qualsiasi logica che andasse oltre la centralità di Genova. Il 1994 fu un evento, un momento, fu un anno particolare, perché fu l'anno in cui nacquero tutta una serie di processi negoziali internazionali che poi in un certo senso marcarono e modificarono anche un po' la percezione di quella che era la globalizzazione. Intanto nacque l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che prima non c'era. No? Prima c'era il GATT, che era l'accordo, un accordo generale sulle tariffe e sui commerci, nato alla fine degli anni 40, ma non era una struttura organizzata, non era un'organizzazione, non aveva una segreteria, si occupava solo ed esclusivamente di prodotti e di scambi, e quindi di dazi. Non si occupava di tutta un'altra serie di settori, che però, diciamo, non sono così propriamente unicamente legati agli scambi commerciali. Cioè, quando nacque l'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 1994, diciamo, l'attenzione dei negoziatori e di chi voleva creare un mondo unito dal punto di vista dei mercati si allargò moltissimo. Non si parlava solo ed esclusivamente di prodotti, si è cominciato a parlare di agricoltura, di proprietà intellettuale, e quindi la grande questione, per esempio, molto attuale, dei brevetti dei vaccini e dei farmaci rientra all'interno di un accordo internazionale negoziato all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è l'accordo TRIPS, che è l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale. Quindi tutti i benefit e tutte le tutele che rimangono a vantaggio, in questo caso delle grandi multinazionali del farmaco, relativamente alla questione dei vaccini o dei farmaci salvavita in un certo senso, vanno inserite all'interno di quel contesto, cioè di un'organizzazione mondiale che più che del commercio dovrebbe essere chiamata dell'economia, perché veramente tratta di tutto, tratta dei servizi, quindi la privatizzazione e la liberalizzazione di servizi come i servizi finanziari, come i servizi educativi, come i servizi pubblici, come l'acqua, per esempio, no? Quindi, ecco, nel momento in cui abbiamo un Moloch di questo tipo, che nel 1994 prende corpo, parallelamente in quell'anno nascono tutta una serie di processi all'interno delle Nazioni Unite, come dire, la Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, la cosiddetta UNFCCC, UNFCCC, che è la convenzione all'interno della quale i paesi membri negoziano, e adesso Glasgow sarà la 26esima COP, sul tentativo di contrastare il cambiamento climatico, poi vedremo in realtà come sarà stato, ma voglio dire, nasce nel 94. Le famose, come dire, la prima COP del 94. Si chiamano convenzioni di Rio, perché si collegano a Rio de Janeiro del 1994. No? Ci sarà la convenzione sul cambiamento climatico, quella sulla biodiversità e quella sulla desertificazione. Quindi, perché vi dico questo? Intanto perché quel mondo stava un mondo bipolare, era un mondo unipolare, e all'interno di quel mondo unipolare però la globalizzazione, in un certo senso le caratteristiche che la globalizzazione stava avendo, ed erano caratteristiche rivoluzionarie, perché non dimentichiamoci che cominciava a svilupparsi anche l'infrastruttura tecnologica che poi ha permesso lo sviluppo di internet, e quindi diciamo di tutto ciò che è stata poi in un certo senso la trasformazione informatica dell'economia, no? E anche in un certo senso la sua virtualizzazione, diciamo, in quel periodo lì si cominciò a immaginare come poter governare la globalizzazione, la famosa governance, no? Non esiste un governo, ma ci deve essere un qualcosa che bene o male la orienta. Allora, se voi pensate effettivamente le realtà e le organizzazioni che sono nate in quel periodo, e l'Organizzazione del Mondiale del Commercio si è andata a affiancare a Banca Mondiale e Fondo Monetario, e vi dico, si sta parlando di tre organizzazioni che hanno una capacità abbastanza potente di influenzare le politiche dei governi, a differenza delle conferenze sul clima, che non hanno dei meccanismi vincolanti, a parte, diciamo, quei protocolli che poi all'interno delle regioni, sto pensando all'Unione Europea, ad esempio il protocollo di Kyoto, aveva costruito dei meccanismi vincolanti, ma in sé per sé la Convenzione Quadro sul Clima non ha dei meccanismi vincolanti, non può imporre a un paese di fare un taglio delle emissioni, per fare un esempio. A differenza di questo, diciamo, gli organismi che invece erano strettamente correlati alla governance economica e finanziaria, quegli strumenti ce li hanno. Ce li hanno perché Banca Mondiale e Fondo Monetario richiede condizionalità nel momento in cui dà prestiti, fornisce risorse, e peraltro impone anche in un certo senso la firma di memorandum, no? Ricordiamoci anche cosa successe con la questione della Grecia, no? Recentemente, quindi non soltanto il Fondo Monetario, ma anche l'Unione Europea, la Commissione Europea. E quindi, come dirvi, è chiaro che come qualsiasi banca, e qui c'è qualcuno che me lo può insegnare meglio di me, avere in mano le condizionalità significa chiaramente orientare le politiche di interi paesi, no? Questo successe ai tempi del debito nell'Africa e nell'America Latina, no? Quindi quando il Fondo Monetario e Banco Mondiale imposero i piani di ristrutturazione, in un certo senso, delle economie per potersi garantire poi che quei crediti poi venissero onorati e che quei debiti venissero onorati. E l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha un vero e proprio tribunale, cioè ha un dispositivo che permette di, in un certo senso, imporre delle sanzioni commerciali, in un certo senso sono ritorsioni commerciali a quei paesi che non rispettano il dogma della libertà di circolazione delle merci. Un esempio su tutti: alla fine degli anni 90 l'Unione Europea fu portata davanti a questo tribunale che si chiama DSD, Dispute Settlement Body, cioè l'organismo di risoluzione delle controversie, perché nel 1996 l'Unione Europea aveva deciso di mettere un bando alla carne agli ormoni statunitense che arrivava da oltreoceano. E gli Stati Uniti decisero di fare causa per politiche distorsive del mercato, e l'Organizzazione Mondiale del Commercio diede ragione attraverso questo tribunale agli Stati Uniti. L'Unione Europea dovette pagare circa 250 milioni di dollari allora in ritorsioni commerciali per 10 anni, fino a che poi non hanno trovato successivamente un accordo. A quel punto si sono sviluppate peraltro delle filiere hormone free negli Stati Uniti, che permettono quindi di alimentare il mercato europeo senza che la carne sia in un certo senso alimentata con ormoni, no? O comunque supportata da ormoni. però sono dovuti passare 10 anni di negoziato, 10 anni di ritorsioni commerciali, con una filosofia che sta a monte, per cui il mercato non può essere distorto, neanche per la tutela della salute dei consumatori o la tutela della sostenibilità degli allevatori europei, che chiaramente nei confronti dell'industria statunitense capital intensive, con l'utilizzo di ormoni, quindi particolarmente produttiva, molto più produttiva di quella europea, era molto più competitiva. Quindi, diciamo, il mondo era quello negli anni 90 e l'opposizione a quel mondo era un'opposizione fragile o comunque non particolarmente visibile. Stavamo arrivando da, come dire, l'alternativa al capitalismo che ormai si era arenata e non si riuscivano a trovare delle alternative che fossero delle alternative concrete, no? Che cosa ci fu di simbolico in quell'anno, però, nel 1994? Che intanto, mentre, diciamo, le grandi organizzazioni internazionali stavano trovando una loro forma e soprattutto un loro equilibrio tra di loro, e, come dire, c'erano anche dei processi che erano dei processi di liberalizzazione più a livello regionale, no? Nel 94, contemporaneamente alla nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Stati Uniti, Canada e Messico stipularono un accordo di libero scambio. Uno dei più grandi dell'epoca, si chiamava NAFTA, e si chiama tuttora NAFTA, e univa i mercati di Messico, Canada e Stati Uniti, creando delle condizioni, soprattutto per il Messico, non particolarmente favorevoli, soprattutto per i contadini messicani, che rischiavano di essere messi fuori mercato. Il 1° gennaio del 1994, la prima forma di resistenza a un accordo internazionale nacque in una piccola regione del Messico, che era il Chiapas, no? Dove un esercito senza armi di membri della comunità decisero di occupare il comune di San Cristóbal de las Casas, costruendo quella che fu l'opposizione zapatista, no? al NAFTA, e creando le condizioni anche di una nuova narrazione del movimento. Cioè, la resistenza era possibile non soltanto attraverso grandi idee forza, grandi organizzazioni, partiti, ma poteva partire anche da un piccolo territorio, una piccola comunità, che partiva dai propri bisogni e dal rischio di vedersi disarticolare, diciamo, la propria sopravvivenza a causa di un accordo internazionale, e, come dire, c'era la possibilità di prendere in mano il proprio destino e di ribellarsi a tutto questo. Nella logica per cui non esiste un'ideologia preconcetta, ma, come dire, l'opposizione si costruisce camminando, no? Cioè, il subcomandante Marcos allora diceva camminare domandando, cioè, quindi era l'idea di costruire resistenza a partire dalle condizioni reali di vita delle persone e mettendole in rapporto con quello che stava succedendo a livello internazionale. Allora, il movimento zapatista in quegli anni fu un riferimento, ma fu un riferimento nelle forme soprattutto, perché finalmente univa un'ipotesi di resistenza alla globalizzazione, di resistenza solidale, peraltro, quindi che parlava di diritti, che parlava di uguaglianza e che parlava di solidarietà, e la univa e la radicava col territorio, disarticolando una narrazione vecchia per cui il territorio era difeso dalla destra, no? Le destre radicali parlavano sempre di identità territoriale, identità nazionale, patria. No, i zapatisti cosa fecero? Misero in discussione questa narrazione, dimostrando che era possibile difendere la propria cultura, il proprio territorio, senza creare comunità chiuse, anzi, opponendosi alla globalizzazione, dimostrando che invece si può dialogare col mondo e lo si può fare tra pari. E la grande potenza di quel fenomeno fu la loro capacità comunicativa, cioè loro riuscirono veramente a comunicare ovunque. Vi ricorderete molto probabilmente che, come dire, a volte sul comandante Marcos passava persino ai telegiornali, nel senso, no? Quindi, voglio dire, cosa che oggi, francamente, è molto più complicato. Allora, questo per darvi un esempio, ma in quegli anni questa logica cominciò a prendere piede. Allora, anche all'interno delle forme di opposizione e in quello che poteva essere il movimento embrionale che poi si sviluppò negli anni successivi, noi avevamo una devoluzione informatica, per cui internet stava cominciando a rendere orizzontale quello che prima era verticale, anche nella comunicazione. Non c'era Facebook, ma c'erano le email comunque, cominciavano ad esserci i primi siti di internet, cominciava a esserci comunque la possibilità di poter comunicare, e poter comunicare in maniera orizzontale e libera. Ci cominciò a essere l'idea che per difendersi dalla globalizzazione era necessario fare rete e soprattutto collegarsi ai territori, e c'era la necessità anche, e questo gli zapatisti furono, secondo me, diciamo, dei pionieri in questo, il fatto è che per opporsi a questo tipo di globalizzazione era necessario unirsi tra diversi, cioè non si poteva più fare un ragionamento autoreferenziale. Allora, su di quegli anni, un libro che poi diventò abbastanza diffuso nel movimento, che fu scritto da due sindacalisti americani, che erano Brecker e Costello, e che si chiamava, si intitolava Contro il capitale globale, strategie di resistenza, dove nei diversi che facevano un'analisi simile a quella che vi sto facendo io adesso, però c'era un passo, è un libro abbastanza, penso si trovi ancora in libreria, forse ordinandolo, è molto vecchio, no? E c'era un passaggio dove diceva che se noi immaginiamo la globalizzazione come un grande Gulliver, quello che noi possiamo fare per bloccarlo è ragionare come l'istituzione. Cioè, tanti piccoli riversi che si mettono insieme e collaborano e alla fine legano il gigante. Ora poi, la favola in realtà non finisce proprio benissimo perché si libera, no? Però se noi ci fermiamo lì e non andiamo oltre, l'immagine è molto bella, no? Allora, per immaginare Genova, noi dobbiamo immaginare questo nuovo immaginario. Scusate il gioco di parole. Cioè, questa nuova narrazione, no? Allora, questa nuova narrazione comincia a coagularsi, a convergere in occasione di un grande evento, che fu la prima, il primo vero round negoziale, come si deve, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, esattamente come il GATT, viaggia a round negoziali. Cioè c'è una città che viene, un paese che viene identificato come il paese dove si riuniranno i negoziatori e i ministri, e da cui si lancia questo negoziato che prende generalmente dei nomi particolarmente esotici, e il round dura diversi anni con un'agenda di lavori in cui, come dire, i negoziatori devono mettersi d'accordo su che cosa liberalizzare e che cosa no, e per poi arrivare alla conclusione e dimostrare che dei processi nella liberalizzazione dei mercati sono stati fatti. Per dirvi, l'Organizzazione Mondiale del Commercio nasce nel 94, ma il negoziato comincia nel 1987 a Punta dell'Este in Uruguay, infatti si chiama Uruguay Round, quello che ha portato alla nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Allora, siccome in quel periodo erano tutti particolarmente entusiasti, nel 99 la ministeriale della WTO, della World Trade Organization, a quel tempo la chiamarono Millennium Round. Arriva il nuovo millennio, facciamo sta grande, no, questo grande festone. E loro hanno pensato bene di fare il festone dove? A Seattle, i primi di dicembre del 1999, non pensando che la festa gli era fatta agli altri, perché in verità quella convergenza ha fatto sì che il 30 di novembre e i giorni successivi arrivassero decine di migliaia di persone nelle strade di Seattle. Ma il problema non è, e la questione non è tanto il numero, era la composizione sociale, per cui c'erano gli steel worker, quindi c'erano in un certo senso i metalmeccanici americani, c'erano il sindacato dei metalmeccanici, c'era il sindacato dei trasportatori americani, ma c'erano gli ecologisti, c'erano le associazioni e i movimenti ambientalisti che stavano combattendo in quel momento contro l'estinzione delle specie, allora si parlava delle tartarughe dei delfini, e c'erano i movimenti ambientalisti che cominciavano a parlare del cambiamento climatico, cioè, dopotutto il protocollo di Kyoto era del 97, quindi già c'era tutto quel ragionamento, c'era la grande questione del debito dei paesi poveri, i famosi paesi poveri. Quindi tutte queste realtà decisero di vedersi, incontrarsi a Seattle per dimostrare che appunto un altro mondo era possibile, cioè che l'Organizzazione Mondiale del Commercio non rappresentava esattamente quello che la globalizzazione sarebbe dovuta essere, cioè la globalizzazione dei diritti, non la globalizzazione dei mercati. Allora cosa successe? Successe che a Seattle scoppiò quello che poi diventò il movimento dei movimenti, perché tutti insieme bloccarono il vertice, perché non si aspettavano talmente una tale reazione che i negoziatori si trovarono bloccati nelle strade. Quindi il vertice di fatto non prese piede. E i paesi africani allora, che si opponevano in determinati ambiti negoziali al fatto che il negoziato andasse avanti, sto pensando all'ambito agricolo e altro, decisero, e anche ad altri aspetti legati agli investimenti, decisero e presero forza da questa mobilitazione per opporsi all'avanzamento del round. Peraltro l'Organizzazione Mondiale del Commercio viaggia a consenso, quindi se non si trova il consenso il round non si chiude. E il Millennium Round allora fallì. Fu il primo vero fallimento di un negoziato all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Allora, Chiaramente questo portò che cosa? Da una parte a una chiara ridefinizione degli schieramenti. Cioè noi allora, come dire, non c'era ancora l'Unione Europea per come la conosciamo oggi, dal 99, l'Italia presenziava ancora col suo Ministero per il Commercio con l'Estero, poi successivamente diciamo, le cose si trasformarono un po' di più, no? Quindi adesso in realtà non c'è il piano per l'Unione Europea in maniera molto più strutturata. Però allora il nostro ministro era, diciamo, uno tra i protagonisti, tra virgolette, era Piero Fassino. E Piero Fassino, che chiaramente dove stava? Non stava certo in piazza. Stava, no, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a giustificare le politiche che quell'organizzazione portava avanti. Quindi da una parte ci fu un'ulteriore ridefinizione degli schieramenti. Dall'altra Seattle fu in inglese si direbbe un boost, no? Cioè un lancio enorme dal punto di vista mediatico di quello che stava bollendo oggettivamente a livello sottoterra sostanzialmente, no? Nel senso che tutti quei movimenti, quelle realtà che ai tempi facevano opposizione ma non riuscivano a trovare piede e spazio mediatico, con Seattle lo trovarono. E lì nacque quello che fu chiamato all'inizio popolo di Seattle, perché poi tanti giornalisti devono sempre trovare qualcosa di esotico per descrivere i fenomeni, ma lì in realtà nacque il movimento dei movimenti, che vide diverse tappe, e come dire, le tappe furono in un certo senso alimentate dai forum sociali di Porto Alegre, lo ricorderete ai tempi, dove il movimento si riuniva nel sud del Brasile per trovare le linee strategiche, ma anche per rilanciare mobilitazioni e quant'altro, e poi c'erano le diverse occasioni a livello territoriale nazionale per poter dimostrare che il movimento era vivo. Cioè, in Italia ci fu la primavera di movimenti, per cui ci fu Genova contro le biotecnologie agroalimentari, ci fu Bologna contro l'Ocse, ci fu Ancona rispetto alle questioni delle migrazioni, cioè ci fu successivamente anche Napoli nel marzo del 2001, contro l'Ocse, con la mattanza che poi la polizia e i carabinieri fecero. E quella modalità, quella prospettiva, permise che cosa? Intanto di dimostrare che esisteva una forza a livello di mobilitazione e di soggettività sociale. Una forza che a volte prendeva anche piede in una maniera non propriamente non violenta, chiaramente, perché le soggettività erano tante. Io ricordo, anche dal punto di vista, perché essendoci stato, avendolo visto poi e viso, come andò poi la gestione delle piazze a Praga nel 2000 contro il Fondo Monetario della Banca Mondiale, no? Quindi diciamo, è chiaro che poi le diverse soggettività portavano le diverse pratiche in piazza. Questo non c'è niente di nuovo sostanzialmente. Ma tutto sommato si tenevano le cose, si riuscivano a tenere, perché comunque il ragionamento era: procediamo sulle cose che ci uniscono, lavoriamo sulle cose che ci dividono. Poi ognuno in piazza le proprie pratiche e porta. E magari ci si differenzia per blocchi, in maniera tale che ognuno poi porta avanti le proprie modalità. Allora, questa cosa funzionò, e funzionò per un certo periodo. In realtà poi è chiaro che su Genova le cose cominciarono a prendere corpo in maniera diversa, un po' perché si immaginava e ormai si percepiva quel movimento come un rischio, ma non tanto un rischio per le mobilitazioni in sé per sé, ma per quello che portava. Cioè le analisi che quel movimento stava facendo sono analisi che erano basate sullo studio dei documenti, studio documentale, cioè non una presa di posizione dell'Italia, e peraltro riuscirono a prevedere tutte le crisi che ci sono state successivamente, non soltanto la crisi climatica, ma non so, la crisi del 2008, del 2006-2007, scusate, e la conseguente crisi del 2008 delle materie prime agricole fu ampiamente prevista all'interno dei forum sociali o all'interno, per esempio, del forum sociale che facemmo a Genova prima delle mobilitazioni del 19-21. Ma perché? Ma perché semplicemente non si aveva un atteggiamento ideologico, si aveva un atteggiamento di, tra virgolette, analisti dal basso, no? Nel senso che la documentazione si aveva, si era in contatto con le reti internazionali che si occupavano dei diversi ambiti, e questo ci permetteva di venire in possesso, ad esempio, di documenti, di analisi, di documenti probabilmente tante volte non pubblici, che però venivano leakati in una qualche maniera fatto circolare. Quindi, come dire, le varie intelligenze di quel movimento permettevano un'analisi e una narrazione corretta, che portava poi ad analizzare e a capire cosa sarebbe potuto succedere nel futuro. Vi faccio un esempio. La crisi del 2006-2007 dei mutui subprime non è caduta dal cielo. Cioè, ci sono state tutta una serie di precedenti che hanno permesso che questa cosa potesse accadere. E queste cose sono successe non sotto l'amministrazione Bush, ma sono successe sotto l'amministrazione Clinton. E perché nel momento in cui lo sviluppo anche tecnologico permette, e in un certo senso la grande quantità di, come dire, intelligenze, no? Che dalla fisica passano alla finanza e che in un certo senso costruiscono una nuova architettura finanziaria anche per governare meglio, in un certo senso per ottimizzare le capacità, le possibilità di profitto e di speculazione, come dire, queste cose vengono messe sul tappeto, vengono utilizzate, ma poi non vengono regolamentate o addirittura vengono deregolamentate per permettere un'espansione. È chiaro che poi tutto diventa complicato senza un controllo. Cioè, nel momento in cui l'amministrazione Clinton nel dicembre del 2000 decide molto chiaramente di togliere, diciamo, dal controllo della SEC, che è l'agenzia di controllo degli scambi di borsa degli Stati Uniti, tutta la massa di derivati che si stava sviluppando, se contemporaneamente, pochi anni prima, la differenza tra banche di investimento e banche commerciali si perde, che peraltro era una differenza che si era creata alla fine degli anni 30 dopo la crisi del 29, no? E quindi permetteva, chi voleva investire, investiva. Chi voleva, come dire, avere i suoi risparmi tutelati da una banca commerciale, andava alla banca commerciale. No? Alla fine degli anni 90 questa differenza si perde, peraltro ci sono le grandi fusioni, no? Quindi poi nasce Citigroup, nascono le grandi banche che diventano banche di investimento, che utilizzano peraltro non soltanto i risparmi dei risparmiatori, ma anche tutti i prestiti e tutti i mutui che elaborano in un certo senso consentono, per utilizzarli all'interno di veicoli finanziari particolarmente complessi, i famosi derivati, che poi verranno utilizzati in una maniera particolarmente allegra nel cercare di fare profitto su queste cose. Quindi nel momento in cui però questa strutturazione sempre più complessa viene tolta dal controllo peraltro di un ente governativo, e visto e considerato che gli Stati Uniti erano fino ad allora la più grande potenza economica mondiale e anche finanziaria mondiale, capite bene che nel momento in cui si toglie dal controllo e si mette nel black market questa massa di denaro enorme, è chiaro che gli impatti sono impatti a catena su tutto il livello, a livello mondiale, no? Allora, come dire, la crisi dei subprime in realtà inizia non nel 2006, ma inizia negli anni 2000, no? Ed inizia nel momento in cui le banche, che ormai sono diventate diciamo vere e proprie banche di investimento, soprattutto quelle più grandi, sfruttano la possibilità di poter, peraltro c'erano i tassi bassi allora, quindi diciamo i mutui venivano concessi in maniera particolarmente allegra, hanno permesso di costruire veicoli finanziari dove tutti questi mutui, anche quelli non particolarmente di qualità, vengono reinseriti per fare speculazione. Ma poi tutto, diciamo, crollò, questo cartello di carte poi crollò nel 2006. Ma diciamo, questo era stato già ampiamente denunciato dalle realtà che si occupavano in quel caso di liberalizzazione finanziaria. Parlavamo già degli anni 2000-2001. Se ne parlò di questa cosa già nel public forum che noi facciamo a Genova i giorni precedenti di mobilitazione. La caduta di tutto questo cos'è stato? Non è stato soltanto il fatto che una crisi finanziaria colpì il sistema del credito e quindi a sua volta l'economia reale. Fu il fatto che tutto questo, in un certo senso, questa disarticolazione della possibilità di investimento in una crisi bancaria che poi derivò, spostò anche le possibilità di investimento e anche in un certo senso gli obiettivi di investimento. Tanto di quel denaro, soprattutto dei fondi pensione, si spostò dai mutui verso le materie prime agricole. E quindi vi ricorderete negli anni 2007-2008 il fatto che le materie prime agricole poi furono utilizzate spesso e volentieri per fare speculazione, con l'andamento dei prezzi che raggiunse dei picchi esponenziali, no? Mettendo in crisi addirittura intere comunità, quindi ci furono rivolte in Tunisia, rivolte in Mozambico, rivolte in giro per il mondo. Perché? Perché i prezzi delle materie prime agricole purtroppo stavano crescendo in una maniera che era insostenibile per tante comunità, soprattutto laddove le persone dedicavano, diciamo, il 60-70% del loro budget a acquisti alimentari. Perché, diciamo, poi tendenzialmente, diciamo, la diversificazione della spesa, soprattutto in certi paesi, è così strutturata. Allora, questo che cosa significa? Significa intanto che se da una parte questa capacità previsionale aveva un suo perché e questa cosa era considerata in un certo senso come un rischio, evidentemente, perché non era soltanto un fenomeno di piazza, era qualcosa che si stava costruendo, dall'altra in forma positiva cosa alimentava? L'intersezionalità dei temi. Cioè quel movimento perché era forte? Non soltanto perché sapeva prevedere, ma perché sapeva tenere insieme temi che tra di loro apparentemente non dialogavano, non hanno dialogato per anni. Per cui la liberalizzazione finanziaria si connette alla sovranità alimentare, si connette alla questione del cambiamento climatico, si connette alla questione che, come dire, le grandi banche a questo punto, diciamo, in un mondo liberalizzato di libertà di capitali, possono andare a finanziare, per esempio, imprese che sono imprese poco sostenibili. Imprese poco sostenibili che peraltro nel momento in cui i capitali sono liberalizzati, laddove le normative diventano più stringenti, possono delocalizzare loro. Come dire, il movimento aveva quella capacità, aveva una capacità di mobilitazione molto ampia. Il passaggio da Napoli e da Genova fu ottima, cioè la repressione che poi ci fu e che in un certo senso prese come alibi quello che poche centinaia di persone fecero, diciamo, l'area Black Bloc, ma su questo bisognerebbe aprire un capitolo, diciamo, sulla composizione effettivamente che furono, come furono strutturati, se fu effettivamente un'area Black Bloc o se furono soggettività sociali, al di là dei, diciamo, dei possibili infiltrati di soggettività sociali che magari di politico avevano ben poco. Insomma, questo andrebbe un po' analizzato, no? Nel senso che a Genova si diceva che il Black Bloc tedesco, lo Schwarz Block, il venerdì andò via quando vide le cose come si stavano mettendo, perché comunque anche all'interno di certe soggettività c'è paradossalmente un'equità, no? Anche nell'azione diretta. Quello che è successo a Genova tanto sta nel quello che arriva dalle periferie, quello che arriva dalle tifoserie, quello che arriva, cioè insomma è molto complesso riuscire a capire la violenza da questo punto di vista, cioè diciamo l'attacco a come dire, la guerriglia, se così la vogliamo chiamare, tanto fu invece gestito in maniera irresponsabile da parte delle forze dell'ordine, ma questo non ci vorrei tornare ulteriormente, cioè l'attacco a un corteo autorizzato come c'è stato in Via Tolemaide il venerdì, l'attacco di Zanin verso persone assolutamente difese, pacifiche, cioè è chiaro che l'ordine pubblico lì fu gestito in due forme tra loro complementari. La prima, un'assoluta incapacità di conoscere il territorio e un'assoluta incapacità di gestire le catene di comando. La seconda, come dire, l'utilizzo di questa incapacità per reprimere un movimento che in quel momento stava effettivamente facendo la differenza. Il movimento si fermò lì? No, non si fermò lì. Non è vero che Genova è stato il punto più alto e poi ci fu la caduta, perché il movimento seppe costruire, per esempio, Firenze nel 2002, che fu il Forum Sociale Europeo, uno veramente dei momenti più alti del movimento di quei tempi. Si esaurì perché si esaurì in maniera inerziale. Tutti i movimenti, come i fenomeni sociali, hanno un loro andamento che è un andamento ciclico. Ci sono i momenti di crescita, al plateau, poi c'è la discesa, come normalmente che sia. Questa, in un certo senso, è corrisposta con la guerra del 2003. Le grandi mobilitazioni contro la guerra in cui portarono in piazza 110 milioni di persone in tutto il mondo. E lì il movimento piano piano, come dire, ritornò o diventò carsico, perché in realtà non sparì dalle cronache, perché le mobilitazioni non erano più così particolarmente evidenti, perché poi il giornalismo italiano, che è classicamente provinciale, andava a vedere se c'era un cassonetto bruciato e poco gli interessava se c'era qualcosa di sostanziale dal punto di vista politico. Però il movimento in realtà non sparì, perché si crearono tutta una serie di ruscelli, che erano ruscelli carsici, che portarono alla creazione e alla nascita di tante esperienze. Pensate alle esperienze, per esempio, di tutto quello che riguarda la sovranità alimentare, i movimenti contadini, genuino, clandestino, che poi si sviluppa successivamente, ancora di più, ma anche tutte le reti dell'economia sociale solidale, della finanza etica. Come dire, tante di queste cose presero questo tipo di percorsi. Alcuni l'abbiamo qua vicino, cioè la Valle, quindi soprattutto il movimento notava successivamente si sviluppò in maniera ancora più strutturata, che lo uso simbolicamente per dire tutti quei movimenti che cercano di tutelare il territorio da un'infrastrutturazione insostenibile, no? Quindi penso al movimento notava, ma poi negli anni successivi ci furono le mobilitazioni contro l'allargamento della base militare in Veneto o contro il TAP, per esempio, questo già negli anni successivi, quindi il gasdotto adriatico, no? ci fu il movimento per l'acqua. Cioè, se noi siamo arrivati nel 2011 a votare un referendum e persino a vincerlo, perché tutti gli anni precedenti c'è stato un lavoro di fino e molto certosino, ma politicamente rilevante, dei forum sociali, del movimento dei forum sociali per l'acqua. E quello è tutto un portato che nasce da Genova, da quel movimento lì, che poi si arricchisce, cambia, si trasforma, perché poi è ovvio, si trasforma il contesto, si trasformano anche i movimenti, ma le radici nascono di lì, nascono da quel movimento, che è un movimento orizzontale. E questa cosa è rimasta, cioè, che cosa ci porta Genova? Ci porta all'orizzontalità, ci porta la minore possibilità che ci siano atteggiamenti egemonici. Ora, nei movimenti, le modalità di egemonismi ci sono quasi sempre. Però, diciamo, Genova ci insegna anche che a volte è sempre meglio, è meglio fare un passo indietro o fare un passo a lato per cercare di trovare le complementarietà. Perché di fronte a una globalizzazione così complessa, la narrazione non può essere che complessa. Non basta più essere autoreferenziali sul proprio ambito. Allora, senza fare salti eccessivamente logici, possiamo però arrivare all'oggi, no? Perché? Perché noi in un certo senso in questo momento stiamo pagando 10 anni di assenza dei movimenti sociali, di fatto, no? Nel nostro paese, per tanti motivi perché, diciamo, noi abbiamo perso una grande occasione 10 anni fa, il 15 ottobre, quando, diciamo, costruimmo, diciamo, una grande convergenza di movimenti che poi si andrò a impattare col pelliccia che andava da fuoco al blindato dei carabinieri di Piazza Valdovani, e noi ci siamo arenati l'impatto, no? Cioè quel grande movimento che stava nascendo, che era legato all'Indignato, sperato. Io vi dico, facevo incontri pubblici in giro, io mi ricordo l'incontro pubblico a Pisa di 200 persone, che mi ricordava che io G8. E quindi era un momento di particolare vivacità che noi avremmo potuto, infatti, in Spagna, indignato, speciale Occupy Wall Street negli Stati Uniti che si stava sviluppando, che noi avremmo avuto una grande opportunità, quell'opportunità lì ce la siamo persa. E noi abbiamo vissuto questi 10 anni di deserto, anche in seguito al 15 ottobre, perché è una cosa che ci ha lasciato il segno. Quel giorno lì, decine di migliaia, quasi un centinaio di migliaia di persone, a Roma c'era. Il problema è che poi andò a finire come andò a finire, creando una spaccatura che per tanti anni non è stata sanabile all'interno del movimento. Quindi ognuno ha continuato un po' per conto suo, i movimenti per l'acqua hanno continuato per conto loro, c'è stato il grande lavoro contro le trivelle in Adriatico, ve lo ricorderete, però, come dire, paradossalmente, diciamo, questa pandemia, tra tutti i disastri che ha fatto, ha portato anche un nuovo modo di ragionare, un po' perché ci siamo sentiti isolati, ognuno di noi nelle proprie case. Un po' perché questa pandemia è risultato essere il portato di tutta quell'intersezionalità di qui sopra, no? Perché? Perché al di là dei complottismi vari, che possiamo anche lasciarvi perdere e mettere in un cassetto, su cui questo virus è stato fatto in laboratorio in Cina, come dire, qualsiasi virus respiratorio che conosciamo nasce esattamente come nasce il Covid-19, no? Diciamo, il contatto tra le specie selvatiche, le specie domestiche, o comunque gli allevamenti, e gli esseri umani che vivono. Funzionano così, tutti i virus influenzali nascono in questa maniera. E è chiaro che nel momento in cui questo sistema è un sistema per cui gli allevamenti, la deforestazione, peraltro uscì recentemente, mi sembra l'anno scorso, un articolo su Science che dimostrava come gli hotspot dove sono più semplici salti di specie, tra specie selvatiche, specie domestiche e esseri umani, sono laddove c'è un più alto tasso di deforestazione, no? C'era stata questa correlazione. Quindi questo dimostra intanto una correlazione diretta tra distruzione ambientale, chiaramente la seconda questione legata al cambiamento climatico, come seconda conseguenza, ma prima conseguenza la possibilità di un ampliamento delle pandemie o della nascita delle pandemie. Questo si va a collegare a un sistema sanitario che è stato devastato negli ultimi 10 anni, perché abbiamo avuto 37 miliardi tra definanziamenti e tagli, e quindi nel momento in cui vai a colpire la medicina del territorio e la prevenzione e accorti ospedali e le terapie intensive e tagli, quando arriva una pandemia di questo tipo e a rischio sono i morti che non abbiamo visto. Quindi tutto questo, invece che starci a collegare semplicemente o starci a concentrare su ipotesi fantascientifiche, ci ha permesso di analizzare il fatto che effettivamente tutto si chiude. E allora, se tutto si tiene, dobbiamo cominciare a tenerci poi noi, perché se no rimaniamo atomi che si oppongono a un sistema che ha una sua logica, per quanto perversa. Allora, ed è qua che nasce un po' la società della pira, no? Cioè nasce nell'aprile dell'anno scorso, in cui diversi di noi ci siamo detti: le grandi organizzazioni si stanno muovendo, perché intanto c'era già la pandemia, il disastro lo già stavamo vedendo, la questione dei brevetti si stava già ponendo, l'ipotesi del fatto che questa pandemia avrebbe impattato pesantemente su un sistema economico e sociale già fragile l'abbiamo visto. Quindi abbiamo detto: si sta muovendo qualcuno, i grandi sindacati, le grandi associazioni stanno facendo qualcosa? No. E allora si è deciso, in maniera veramente molto artigianale, di mettersi insieme in 4-5 con i contatti che si avevano, facendo Zoom su Zoom, e dire: cominciamo a costruire le condizioni per delle connessioni e vediamo se funziona, se c'è qualcosa. Che cosa ci aiutò? Ci aiutò il fatto che il governo, nei primi di luglio, decise di organizzare gli stati generali a Villa Pamphilj a Roma. E noi li organizzammo, siccome non si potevano fare manifestazioni, e si potevano organizzare soltanto le uscite fuori porta, noi organizzammo un picnic a Villa Pamphilj, chiamando tutte le associazioni. E lì cominciò, diciamo, una narrazione, un'esigenza di convergenza che portò a fine luglio alla nascita della società della Pira, col manifesto della Pira, a cui hanno aderito oggi 400 organizzazioni e più di 1500 aderenti singoli, e ha lavorato in quest'anno e mezzo attraverso riunioni Zoom ogni santo venerdì del mese, della settimana, anzi non del mese, cercando di alimentare la convergenza tra diversi, costruendo delle opportunità di gruppi di lavoro, per cui abbiamo l'assemblea tematica lavoro, l'assemblea tematica ambiente, l'assemblea tematica agricoltura, l'assemblea tematica sul welfare. C'è un percorso che è un percorso FEM, il gruppo FEM della società della cura, che è proprio sulle questioni di genere e femministe, che peraltro ha fatto proprio recentemente un seminario, la scorsa settimana, un seminario di 2 giorni molto interessante, anche internazionale, e che peraltro è stato trasmesso in diretta sui canali della cura. E questo ha portato piano piano alla costruzione di momenti di mobilitazione. Il 21 novembre siamo riusciti a organizzare, dell'anno scorso, 50 presidi in tutta Italia. Siamo riusciti a organizzare il 10 di aprile una trentina di presidi in tutta Italia sulla questione del PNRR. Abbiamo fatto un presidio sotto Montecitorio di circa 500 persone il 22 di aprile dello scorso anno, di quest'anno, scusate. E nell'ottica di alimentare la convergenza, cioè la logica è esattamente come Genova 20 anni fa: mettiamo da parte le differenze, valorizziamole, perché le differenze sono un valore, ma troviamo i punti di connessione, il minimo comune denominatore, per trovare i punti di avanzamento su cui andare avanti insieme. Il resto poi ci lavoriamo, ci pensiamo, e certe differenze possono anche rimanere, non è un problema, non dobbiamo diventare un partito unico. L'importante è che noi troviamo quegli elementi di convergenza su cui fare pressione, su cui spingere insieme. Allora, diciamo, l'attualità un po' paradossalmente, mi viene da dire, perché una tragedia ci ha aiutato, no? Nel senso che la grande ondata della pandemia sta ritirando le sue acque, sebbene sia ancora una situazione difficile, e quando le acque si ritirano da una alluvione, chiaramente rimangono le macerie, e le macerie sono venute fuori in maniera abbastanza evidente. Sono venute fuori soprattutto, anche non soltanto, ma soprattutto dal punto di vista del mondo del lavoro. Quindi, diciamo, l'avviso comune firmato dalle parti sociali il 30 di giugno è stato un disastro, perché ha dato di fatto libertà di licenziamento alle grandi imprese, e 9 giorni dopo, a Cap di Bisenzio, un fondo di investimento inglese ha pensato bene un venerdì mattina di mandare un'email all'RSU di una fabbrica metalmeccanica dicendo: voi 422 potete anche non entrare in fabbrica, perché tanto la fabbrica è chiusa. La fabbrica si chiama GKM, è una fabbrica metalmeccanica, e quelle persone sono state messe in ferie forzate tra il venerdì e il sabato, impedendo così alle persone, buona parte delle persone, di andare a lavorare. Quelle poche persone che invece non erano in ferie sono entrate nei cancelli per cercare di andare a lavorare il sabato mattina, hanno trovato i cancelli chiusi. Non soltanto i cancelli chiusi, hanno trovato dentro i cancelli 5 bodyguard che stavano imponendo alla portineria di fare le valigie e di andarsene. Allora, la grande potenza e la grande forza di quel momento è stata nella dignità di quei lavoratori che hanno deciso di forzare i cancelli di entrare e di buttare fuori i bordi. Da quel momento, il 9 luglio, a Campi Bisenzio c'è una fabbrica, che è una fabbrica occupata, in cui, diciamo, esiste un'assemblea permanente, e io questo lo voglio portare come simbolo, perché chiaramente è il simbolo di un fenomeno più ampio. Però quella fabbrica è stata capace di impedire che la proprietà si prendesse i macchinari, di forzare il sindaco di Campi Bisenzio a imporre un bando per cui non possono passare camion di fronte alla, non possono fermarsi dei camion di fronte alla fabbrica per non prendersi i macchinari, che guarda, sono macchinari nuovi. Nel senso, noi che siamo entrati in quella fabbrica, in quella fabbrica facciamo i turni, abbiamo visto dei robot ancora in cellofanati, peraltro pagati con soldi pubblici, perché quella è l'industria 4.0 di Carlo Calenda. Allora, quei macchinari sono ancora lì, e sono ancora lì grazie a un'assemblea permanente di 422 persone, ma anche grazie al fatto che loro, esattamente come nel 1994 dal Chiapas, hanno avuto la capacità di parlare col territorio. Allora, quel territorio ha risposto. Infatti, diciamo, la lotta GKN non è più soltanto una lotta per la difesa dei posti di lavoro. Intanto è una lotta di massa, perché nella Piana Fiorentina e in Toscana è diventata di massa. Per cui tutte le soggettività ormai ne fanno parte, tanti di noi hanno fatto turni mattina, pomeriggio, notte per dentro la fabbrica dai primi di agosto, e di tutte le provenienze peraltro, ed è riuscita a mobilitare il territorio, il 24 di luglio con una manifestazione da 5.000 persone. L'11 di agosto alle 20.30 di sera in Piazza della Signoria erano 4.000 persone, peraltro una mobilitazione promossa da ANPI. E si era 40.000 il 18 di settembre a Firenze. Perché? Perché c'è la capacità di parlare a tutti. Perché c'è un'avvertenza, che è l'avvertenza per la difesa dei posti di lavoro, peraltro hanno vinto una causa al Tribunale del Lavoro di Firenze per condotta antisindacale. Quindi per fortuna, per adesso i licenziamenti sono sospesi, ma per questioni tecniche, poi verranno riaperti per la breve, quindi diciamo, purtroppo la questione non si risolve, e peraltro adesso il governo sta provando a intervenire con appunto la possibilità di avere in Italia che poi possa essere sostanzialmente il mediatore anche per quanto riguarda l'acquisto. Insomma, dal punto di vista del tavolo Mise e dell'avvertenza, il percorso è quello. E chiaramente io mi auguro che quei posti di lavoro vengano salvati. GKN è un'industria metalmeccanica che fa semiassi per automobili, peraltro riforniva Ferrari, Maserati, quindi vi dico che i semiassi valgono per tutte le auto, anche quelle elettriche peraltro, e anche per, se adattati i macchinari, anche per gli autobus, quindi anche per il trasporto pubblico. Però al di là di tutto, come dicono loro, 422 posti persi non sono i nostri posti di lavoro, noi ci ricollocano in qualche maniera, sono 422 posti persi per il territorio, cioè qui qualcun altro non ce l'aveva. E loro chiaramente hanno allargato e ampliato enormemente la loro prospettiva, non soltanto i posti di lavoro, loro dicono non ci si salva da soli, o ci salviamo tutti o non ci salva nessuno. Per cui loro spostano non soltanto sulla loro condizione, sulla condizione del mondo del lavoro oggi, quindi loro hanno fatto convergenza con i precari, hanno cercato di tutelare gli interinali che avevano con loro, si sono messi in connessione con le altre vertenze. Due giorni fa c'è stato uno Zoom sulla pagina del collettivo di fabbrica con Stellantis, con i disoccupati napoletani, con Pirelli e con Whirlpool peraltro. Quindi il tentativo di tenere insieme anche tutta questa parte. Perché? Perché loro dicono: il problema non è soltanto un fondo finanziario che per vedere l'aumento e per aumentare i dividendi e peraltro le quotazioni in borsa decidono di far fuori interamente uno stabilimento, peraltro che era inattivo, non era, diciamo, in crisi. Perché comunque loro, un fondo finanziario cosa fa? Acquista, ristruttura e rivende per cercare di fare profitti, e per rientrare dei debiti che hanno quando fanno prestiti. E quindi, chiaro, questa è tutta un'operazione finanziaria. Quindi qua loro pongono il problema della finanziarizzazione dell'economia, del fatto che un territorio può essere derubato e stuprato, tra virgolette, da un fondo finanziario di cui non si conoscono neanche i volti di chi effettivamente gestisce, e tantomeno degli azionisti, del fatto che non esiste in Italia una legge che effettivamente tuteli i lavoratori e le lavoratrici da questi disastri. tant'è vero che loro hanno proposto una legge antidelocalizzazione elaborata dai giuristi democratici insieme al collettivo di fabbrica, perché in Italia non c'è nessuna legge di questo tipo, e la proposta di legge, che poi era un, diciamo, un decreto legge Todde Orlando, proceduralizza i licenziamenti, non impedisce le delocalizzazioni. E questo è un problema notevole, perché le delocalizzazioni sono proprio quei fenomeni che indeboliscono le legislazioni nazionali dal punto di vista sociale ed ambientale. Delocalizzi laddove le normative ambientali sono più fragili, sono più deboli. Delocalizzi laddove i diritti del lavoro sono tutelati meno, perché guadagni di più. Però se esiste la possibilità di poter impedire la delocalizzazione a livello extraeuropeo, non esiste a livello europeo. Perché ti dicono che il mercato deve rimanere libero. Poi c'è la Corte di Giustizia Europea che in verità dice altro, e quindi pone degli interrogativi sul fatto che sia effettivamente così libero. Però sta di fatto che anche lo Stato italiano dice che noi non possiamo fare nulla. Quindi loro intanto hanno elaborato una proposta di legge ed è stata già presentata in Parlamento. La loro questione è però allarghiamo e spingiamo per chiedere uno sciopero generale, perché ormai le condizioni ci sono. Siamo a 780 rotti morti di lavoro, l'ultimo aveva 70 anni ed è caduto da un tetto, a 70 anni non dovrebbe andare in pensione, non dovrebbe essere spinto a lavorare, a fare il lattoniere. E quello precedente aveva 22 anni ed era un ragazzo interinale che da 3 giorni stava lavorando in azienda. Quindi c'è un problema di sicurezza del lavoro che io non voglio aprire qui la questione, perché secondo me è molto complicata, ma che Confindustria si faccia alfiere della tutela della salute dei lavoratori utilizzando il Green Pass, quando poi ha mandato al massacro persone un anno fa nelle fabbriche, nonostante la pandemia, francamente che l'ha vendetta. Poi sul Green Pass possiamo aprire tutte le discussioni che vogliamo, ed è molto articolata la cosa, ma di certo Confindustria non ha il diritto di parlare di Green Pass, e non ha il diritto di parlare di sicurezza sul lavoro per come la sta gestendo adesso. Quindi c'è un problema della sicurezza sul lavoro, c'è un problema di discriminazione sul lavoro per le decine di contratti precari che ci sono, c'è un problema di pensioni. Insomma, l'attacco sulle pensioni, come se i pensionati, come se mia madre che è pensionata sia la causa del fatto che io ho un lavoro precario, tratta di questa cosa. Anche questa è la vendetta, nel senso che il problema sta nelle tipologie di contratto, non sta nel fatto che ho parlato di male 40 anni da lavorare, quindi ci mancherebbe. Però ecco, veramente è un distrattore di massa pure questo. Allora, il tentativo per loro è cercare di, e io porto loro come esempio perché sono veramente un esempio di convergenza che riprende quelle logiche genovesi, che peraltro ora si sta ampliando sulla questione della transizione ecologica. Cioè che il ministro della transizione ecologica Cingolani dica che la transizione ecologica sarà un bagno di sangue per i lavoratori e le lavoratrici, è una bestemmia. Perché peraltro non lo puoi dire in un paese che non ha un piano industriale. Come fai a costruire una transizione ecologica senza un piano industriale? Non si capisce. E peraltro, come dire, c'è tutto un processo, un percorso da fare per riuscire a costruire un percorso di transizione ecologica tale che tuteli i lavoratori e le lavoratrici nel nostro paese. Sono quelli che i sindacati internazionali parlano e chiamano equa transizione, ma ne parlano 10 anni di equa transizione. È curioso che il ministro Cingolani non abbia mai sentito parlare. Allora, qual è il processo che sta avvenendo adesso? La saldatura tra i movimenti per la giustizia climatica e i movimenti per i diritti del lavoro. Cioè, il fatto che i Fridays for Future e Extinction Rebellion parlino di transizione ecologica che deve tutelare il lavoro e sostengano la legge sulle delocalizzazioni proposta da GKN. Il fatto che gli operai GKN vadano, per esempio, al Climate Camp di Milano a parlare con i movimenti per la giustizia climatica. Il fatto che si cominci a trovare i modi per poter creare connessioni tra queste due realtà e tra questi due mondi che fino a 10 anni fa non si parlavano, è un passo avanti esponenziale, perché permette di tenere insieme la grande sfida che abbiamo davanti, cioè la trasformazione dell'economia, che è fondamentale, perché questo pianeta non sta reggendo, Catania lo sta dimostrando, secondo me, se vogliamo portare ad esempio. Glasgow, peraltro, rischia di essere veramente un'occasione persa, perché ricordiamoci, noi stiamo dentro un parametro e all'interno di una cornice che è quella dell'accordo di Parigi, che non obbliga i paesi a tagliare le emissioni, obbliga a stare all'interno di determinate procedure, all'interno di strategie di contenimento delle emissioni che gli stessi paesi propongono, sono i contributi nazionali, Poi però è tutto un pleasure review, eh? È tutto, io mi dire, te lo propongo, voi me lo controllate se effettivamente l'ho fatto, e se non l'ho fatto è la moral suasion, perché non c'hai altro, non esistono sanzioni. Allora è chiaro che è tutto un sistema che sta in un equilibrio precario, e se pensate che per una vera transizione ecologica e climatica ci vogliono 100 miliardi di dollari all'anno, e sono stati promessi a Cancun nel 2009, nella COP di Cancun nel 2009, e non sono ancora stati del tutto stanziati. Peraltro si parlava di mobilizzare risorse, non di stanziare risorse, che vuol dire parlare anche al privato, non vuol dire stanziare risorse pubbliche, vuol dire mobilizzare risorse. Ecco, non siamo ancora arrivati a questo risultato. Non siamo ancora arrivati al risultato di tagliare i sussidi ai combustibili fossili. È chiaro che in questo momento c'è un clima che va per conto suo, c'è un sistema meteorologico che va per conto suo, e poi ci sono i negoziati che sembra che non abbiano veramente, come dire, no, il polso della situazione. Ecco, Glasgow vedremo che cosa verrà fuori. Il rischio che verrà fuori veramente l'ambizione più bassa che noi ci possiamo aspettare. L'augurio è che i movimenti per la giustizia climatica stavolta a Glasgow facciano quello che hanno fatto i movimenti a Seattle nel 99. Non con quella magnitudine, ma ci possa essere almeno quella prospettiva. Allora, per chiudere, quali sono gli appuntamenti fondamentali ed importanti adesso? Intanto Roma. Roma il 30 ottobre, faticosamente, abbiamo provato a costruire una prima opportunità di convergenza reale di piazza. Il G20 si chiude, noi abbiamo costruito una serie di, e contribuito a costruire una serie di appuntamenti. Oggi inizia il Climate Camp a Roma. E domani i ragazzi dei Fridays for Future faranno il loro sciopero, il loro climate strike su Roma. Alle 15 a Roma, nel pomeriggio di sabato, ci sarà la mobilitazione e la manifestazione a cui parteciperanno in molti. Prenotato 12 pullman da Firenze, quindi diciamo l'auspicio è che poi il territorio possa rispondere adeguatamente. E poi il 31 mattina, o meglio domenica 31, dalle 10 alle 16, al Teatro Garbatella si farà l'assemblea dei movimenti sociali. La prospettiva è la convergenza, cioè convergere esattamente come abbiamo detto all'assemblea di Genova del ventennale, diciamo di luglio di quest'anno, in cui lì la parola d'ordine è la convergenza, cioè convergiamo tutti esattamente come 20 anni fa. Adesso, se dovessi parafrasare, diciamo, il motto della GKN è insorgenza, cioè se la convergenza c'è, ora insorgiamo, perché la prospettiva deve essere adesso costruire un'opposizione sociale reale al governo Draghi e alle politiche del governo Draghi. Non ci sono più, noi utilizziamo il G20 come un'opportunità per controbilanciare, in un certo senso contestare quel vertice per le politiche che portano avanti, non so, tutte la tassazione delle multinazionali al 15%, se pensano che quello sia un punto di avanzamento rispetto alla lotta, diciamo, contro i grandi profitti delle grandi multinazionali, l'elusione e l'evasione fiscale, già questo già dà un senso, no? all'ambizione politica, diciamo, dei G20 che si stanno venendo giù a Roma. Ma quello è un alibi importante, ma rimane un alibi. Per noi la prospettiva è che questi due giorni siano un momento di passaggio, che siano un momento di passaggio per consolidare e cristallizzare questa convergenza che sta nascendo e si sta sviluppando, che sappia mettere al centro le convergenze vere che ci sono state, GKN degli operai, Fridays for Future and Extinction Rebellion, il Climate Camp, le donne con l'ultima mobilitazione di Roma del 25 settembre, e tutte insieme possano costruire una soggettività plurale che nelle piazze, e non solo nelle piazze, si sappia opporre a questo governo. L'alternativa non c'è. L'alternativa è rischiare di vedersi e farsi sovradeterminare da politiche che sono delle politiche che poi pagheremo tra un po' di anni, perché le risorse del PNRR non sono a fondo perduto, sono risorse che poi verranno restituite, dovranno essere restituite nell'arco di 10 anni. E guardate, se fate attenzione a quello che sta succedendo adesso, in maniera molto molto graduale, la questione delle pensioni, la questione della riforma del catasto, e loro dicono, ma noi non aumentiamo le tasse adesso, però riformate il catasto adesso, tra un po' di anni vediamo cosa succederà, perché la riforma del catasto, senza cambiare in un certo senso, no? Le entrate fiscali dello Stato, francamente non capisco cosa serva, se no. Ecco, ci sono tutta una serie di preparativi in questo momento, che stanno preparando le condizioni per le manovre economiche e finanziarie che dal 26-27 in poi dovranno obbligare questo paese a rientrare in un debito nei confronti dell'Unione Europea, che è legato alle risorse finanziarie. Quindi o costruiamo già adesso un sistema di autotutela, di opposizione sociale e di rete tra i movimenti sociali che si sappiano opporre a questo, o se no il rischio è che tra un po' di anni queste politiche insostenibili che già stanno mettendo in atto diventeranno veramente strutturali, e allora lì le fratture verranno fuori in maniera molto evidente. Se non costruiamo l'opposizione sociale della sinistra adesso, il rischio è che, come dire, l'opposizione sociale finisca poi nelle mani delle destre sovraniste, e questo è veramente un pericolo sulle due attività.
Grazie, un altro esempio di convergenza è che qua a Torino abbiamo sentito decisamente di più è tutta una cosa di Maflow, quello l'abbiamo ospitati un paio di volte anche come Malte per raccontare la loro storia, quello è stato un esempio anche di convergenza di movimenti e anche di ripresa, di rinascita di una struttura importante per il territorio. Qua su Torino l'abbiamo vissuto decisamente di più come partecipazione sociale rispetto a GPM, che l'abbiamo vista di rimando, ma non di, invece di sostegno, anche proprio come i prodotti che stanno vendendo hanno ormai una rete all'interno del territorio abbastanza diffusa. Quindi questo sicuramente e tutti questi temi li riprendiamo l'11 novembre con Stefano Risso della Società di Cura della Cura di Torino. E parleremo proprio del recovery plan, per cui questa li riprenderemo nei prossimi incontri. Se ci sono domande delle persone qua presenti,
abbiamo una riflessione da internet che vi porto, perché abbiamo dei grandissimi complimenti per l'esposizione. Grandi complimenti e ulteriori complimenti, va bene, fondamentalmente a te, quindi complimenti, e poi invece una riflessione su il fatto appunto che la mobilitazione di Genova non si sia fermata dopo Genova, che c'è comunque un problema di rapporto con la politica partitica, e che l'indebolirsi della democrazia in questo paese per un disinteresse verso l'impegno istituzionale progredisce e fa danni, e appunto questa persona diceva che secondo lui la vera novità è stata la mobilitazione femminista di Non Una di Meno, sì, che infatti hai citato dopo questo commento. Comunque sì, sono tutti esempi che spuntano, arrivano. Esperienze che arrivano, spuntano, ci sono, compaiono, scompaiono. Concordo. Per adesso non abbiamo altre cose da internet, se arrivano, se no qualche minuto.
Per le riflessioni invece le mando dai presenti. Ok.